Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Non si tratta di cambiare gli abiti, ma le abitudini. Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il Battista è lo stile e il metodo. Gesù sceglie di essere un profeta itinerante. Non sta ad aspettare la gente, ma si muove incontro ad essa. Gesù sempre è per la strada. Le sue prime uscite missionari avvengono lungo il lago di Galilea, a contatto con la folla, in particolare con i pescatori. Lì Gesù non solo proclama la venuta del Regno di Dio, ma cerca i compagni da associare alla sua missione di salvezza. In questo stesso luogo incontra due coppie di fratelli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Li chiama dicendo: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. La chiamata li raggiunge nel pieno della loro attività di ogni giorno. Il Signore si rivela a noi non in modo straordinario o eclatante, ma nella quotidianità della nostra vita.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Conosciamo oggi nel nostro cammino a grandi passi verso il 2 febbraio, festa della presentazione del Signore e giornata mondiale per la vita consacrata, conosciamo oggi una delle nuove forme della vita consacrata, quella degli istituti secolari. A parlarcene è Vittoria Terenzi, oblata apostolica pro sanctitate, l'istituto fondato da Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Giaquinta, servo di Dio.
Gli istituti secolari rinascono, diciamo, ufficialmente nella Chiesa nel 1947, e attraverso la Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesiae. Naturalmente già prima queste forme esistevano. Quando la Chiesa le riconosce è passato già un tempo, e questo succede un po' per ogni forma, perché la Chiesa osserva, studia, vigila prima di riconoscere una cosa buona e valida. E quindi però, ecco, diciamo, l'atto di nascita può essere quello. È interessante notare come era un periodo in cui non c'era una carenza di vocazioni nella vita religiosa, e questo conferma ancora di più che il Signore proprio questa forma l'ha voluta, cioè non è stata una sorta di ripiego, è stata proprio una volontà dello Spirito Santo, che sempre crea cose nuove, perché il mondo è sempre nuovo. In ogni momento della storia il Signore risponde con una particolare vocazione o modalità.
Quindi qual è la vostra modalità specifica, la vostra caratteristica?
È vivere la consacrazione e il servizio a Dio e alla Chiesa proprio nella ordinarietà della vita quotidiana.
Quindi, Vittoria, siete uomini e donne che, come religiosi, professate i voti di povertà, obbedienza e castità, ma non vivete in comunità, bensì nel mondo.
Sì, viviamo nel mondo, proprio nelle situazioni così ordinarie della vita. Io ho una casa, ho un lavoro, quindi diciamo che ci differenzia dai religiosi poi la modalità della vita, anche perché diciamo che i religiosi hanno un po' tutti, poi a seconda dei vari carismi e dei vari istituti, la missione di portare l'annuncio del Vangelo in ogni parte del mondo. I consacrati laici hanno lo specifico di portare l'annuncio del Vangelo in ogni ambiente di vita e di lavoro, quindi una diffusione capillare.
E un'altra caratteristica che vi differenzia dalla maggior parte dei religiosi è che non avete un abito proprio.
Sì, proprio perché l'inserimento nel mondo presuppone che noi siamo, tra virgolette, uguali agli altri, ma diversi proprio per questi voti che facciamo, cioè per questo modo di appartenere a Cristo e di tendere sempre più a assomigliargli. A volte nei confronti, ecco, di chi porta un abito ci può essere una diffidenza o un preconcetto, e allora mi piace pensare che il Signore ha trovato mille modi per avvicinare l'uomo e per dirgli ecco, tutto il suo amore. Ecco, c'è questa consacrazione, modo di consacrazione laicale, per cui noi non abbiamo un abito, però possiamo testimoniare l'amore di Dio anche a quelle persone che ci sono vicine e che non sanno magari che noi siamo consacrati, ma comunque il Signore, no, attraverso di noi è vicino lo stesso.
Questo però è il compito, la chiamata che ha ogni battezzato, anche laico.
Sì, naturalmente tutti i battezzati hanno questa chiamata. Noi attraverso i voti la radicalizziamo, cioè anche il tempo che una persona sposata dedica al marito, alla moglie, ai figli, ecco, noi consacrati la dedichiamo alla vita di preghiera, al servizio alla Chiesa, all'apostolato. Se esteriormente la vita può sembrare uguale, è nella dimensione interiore che invece c'è la differenza.
Volendo descrivere questo tipo di vita consacrata con un'immagine evangelica, quale sceglieresti?
Quella del sale che si scioglie e dà sapore alle cose. Ecco, mentre il religioso, anche perché porta un abito, è come quella luce che viene posta in evidenza affinché illumini tutto, e il consacrato laico è come quel sale che si scioglie, che non si vede, però dà sapore. E quindi questo ci fa capire anche quell'inserimento negli ambienti di lavoro, anche senza l'abito, che però dovrebbe trasmettere qualcosa in più agli altri.
Nella tua esperienza di discernimento vocazionale, cosa ti ha portato a scegliere proprio questa forma di vita consacrata?
Ma quando io ho capito che il Signore mi chiamava a una consacrazione, poi la cosa che mi attirava di più era proprio questa vicinanza alle persone, proprio nella vita ordinaria, persone che potevo incontrare al supermercato, il vicino di casa, persone che ho incontrato nel posto di lavoro. Mi veniva sempre in mente quella frase di San Paolo che dice: e come potranno credere se nessuno gliel'avrà annunciato? E allora mi pareva che il mio posto, ecco, fosse questo.
Era il 1938 quando una rivista francese pubblicava Noi delle strade, quello che è stato definito il manifesto programmatico di Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel era un'assistente sociale francese, ma anche una poetessa, una scrittrice. E quello che ascoltiamo ora è un estratto di questo testo che ci dà il senso, ci fa intuire la grande lungimiranza di questa donna straordinaria, definita dal Cardinale Martini, una delle più grandi mistiche del Novecento. Lo legge per noi Franca Salerno.
C'è gente che Dio prende e mette da parte, ma ce n'è altra che egli lascia nella moltitudine, che non ritira dal mondo. È gente che fa un lavoro ordinario, che ha una famiglia ordinaria o che vive un'ordinaria vita da celibe. Gente che ha malattie ordinarie e lutti ordinari. Gente che ha una casa ordinaria e vestiti ordinari. È la gente della vita ordinaria. Gente che si incontra in una qualsiasi strada. Costoro amano il loro uscio che si apre sulla via, come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta che si è rinchiusa definitivamente sopra di essi. Noi altri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi, è per noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che niente di necessario ci manca, perché se questo necessario ci mancasse, Dio ce lo avrebbe già dato.
Vedi, se rimane in piedi, anche se tu non ci credi, dimmi cosa vuoi sapere. Cosa vuoi di questo amore? Anche se non respiro e non mi vedo più, in un giorno qualunque dove non ci sei tu, anche se aspetto il giorno, quello che dico un po' di tempo, credo, spero, penso e sento, voglio essere importante per te e non per la gente. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, e lasciamo subito la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quarta del tempo ordinario. Ascolteremo il brano delle Beatitudini narrato dall'Evangelista Matteo. Don Fabio.
Beh, siccome noi stiamo nell'assetto di viaggio della vita ordinaria della fede cristiana, noi arriviamo a questo punto della lettura un po' continua che viene fatta del Vangelo di Matteo, e dopo aver ascoltato nella domenica precedente l'inizio dell'annuncio del Regno dei Cieli, ecco che Gesù inaugura il suo annunzio più circostanziato, il discorso più lungo che fa Gesù in tutti i Vangeli, il testo più continuativamente coerente che esista nei Vangeli. E abbiamo questo capitolo quinto, sesto e settimo, che sono il discorso della montagna, di cui nelle domeniche a venire ascolteremo delle estrapolazioni. Questo discorso comincia con questa proclamazione. Un po' dobbiamo capire la struttura di queste otto beatitudini, che sono in maniera martellante, ripetitivamente coerenti con se stesse. Noi ascoltiamo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Ecco, il fatto che questa parola beati venga in maniera martellante ripetuta sempre all'inizio del testo fa sì che catturi un pochino la nostra attenzione. e quindi noi finiamo per polarizzare la beatitudine sulle prime parole che vengono dopo la parola beati, cioè beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché avranno l'eredità della terra, e così che perdiamo il senso autentico della beatitudine. Noi pensiamo che beati sono i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, miti, misericordiosi, quelli che hanno fame e sete della giustizia. Non sono beati per questo, perché l'altro elemento che in maniera martellante torna in ogni beatitudine è la parola perché. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché, e via dicendo. C'è quel perché che è altrettanto importante e soprattutto a livello sintattico è lo snodo fondamentale di causa e effetto. Perché sono beati? Allora, i poveri in spirito non sono beati perché sono poveri in spirito, ma perché questa condizione li mette nelle condizioni di avere il regno dei cieli. Quelli che sono nel pianto non sono beati per questo fatto, ma perché questo è un punto di partenza per arrivare alla consolazione, perché saranno consolati con uno splendido passivo divino. Vuol dire che è Dio che li consola. Beati i miti perché avranno eredità la terra. Allora, il mite, colui che non combatte, è colui che erediterà il possesso della terra. Quelli che hanno fame e sete della giustizia sono beati non perché sono in questa condizione di indigenza al riguardo di un soggetto che dobbiamo capire meglio, che la giustizia non è la giustizia forense dei nostri tribunali, no, è la giustizia del regno dei cieli, la giustizia di Dio, il rapporto con Lui che ci spetta, avere fame e sete di un rapporto pieno con Dio. Ecco, questa condizione di indigenza, questa mancanza è il punto di partenza per arrivare alla sazietà, per arrivare alla pienezza. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, cioè la cercavano, vuol dire che stavano così nel bisogno della misericordia. Allora questi misericordiosi non sono beati perché sono misericordiosi, cioè il fatto della misericordia è semplicemente un dato secondario rispetto a un'altra cosa che più gli sta a cuore, loro essere perdonati, loro trovare la misericordia di cui hanno bisogno. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Il puro di cuore è colui che ha un cuore circonciso, ha un cuore che ha detto i suoi no, è puro, non è confuso, è di una qualità sola. E questo atto è doloroso, questo atto è un atto di rinuncia e di abnegazione, ma questo non è il punto. Il punto è vedere Dio. Il punto è avere gli occhi aperti sull'invisibile e poter arrivare alla contemplazione di Dio nel paradiso. Beati gli operatori di pace, perché questa cosa li fa figli di Dio, li proclama figli di Dio, ed è questo il loro vanto, non il fatto che tutti dicano quanto sei stato bravo a fare questo. Questa struttura evidenzia il vero fine delle cose. Qui il problema è che queste beatitudini, nella loro paradossalità, ci fanno una domanda che è ripetuta 8 volte. Ma ti interessa il regno dei cieli? Ma ti interessa una consolazione vera? Ma ti interessa una terra autentica? Ma ti interessa una sazietà che nessuno ti potrà più togliere? Hai premura di trovare misericordia? Hai premura di vedere Dio? Hai urgenza di essere un figlio di Dio? Hai il desiderio del possesso dell'unica cosa che veramente è piena, compiuta, il regno dei cieli in noi? Ecco, se un uomo è interessato a questo tipo di cose, se un uomo è interessato a queste pienezze, deve ritornare alla prima parte della beatitudine e scoprire queste strane 8 strade. Le strade per avere queste cose, per raggiungere, per vivere, per essere queste meravigliose cose che questo testo annunzia. La povertà, essere poveri in spirito, è una strada. La povertà non è gradevole, è sgradevole. Essere poveri in spirito vuol dire avere una mendicanza interiore. Questa mendicanza che noi tanto diamo, in realtà è la condizione di possibilità per poter avere la più grande ricchezza. Il pianto è un ottimo punto di partenza per arrivare a consolazioni vere. Nel pianto capiamo certe consolazioni stupide, stolide, che non ci servono a niente, che non ci portano da nessuna parte. Il pianto è un momento di sapienza rispetto alla vita. Il pianto è un luogo importante, è un dono che Dio ci fa. E noi in quel momento soffriamo, ma in realtà ci stiamo preparando a qualcos'altro. La mitezza, la forma della remissività per cui gli altri sono più forti di noi e noi non ci opponiamo in maniera rivalitaria all'altro, non lo aggrediamo, ecco, è una condizione che noi odiamo. Odiamo passare per pecore, odiamo passare per gente malleabile. Ci piace imporci, ecco, imponiti e perdi la terra e perdi il possesso che Dio ti vuole dare. Prenditi il tuo, quello che ti vuoi prendere da solo, con le tue forze, con la tua aggressività. Essere miti è la strada del possesso autentico. Avere fame e sete della giustizia, sentirsi non giusti, sapere di essere discutibili come persone, aver bisogno di maggior giustizia, sapere del proprio peccato e quindi sapere di aver bisogno di misericordia che fa misericordiosi, sapere di non avere il diritto di giudicare, avere l'intuizione, il senso di quanto non possiamo permetterci di valutare, perché tante volte non abbiamo spiegato i nostri propri peccati ma vogliamo spiegare i peccati altrui, ecco. E quindi tutte queste cose ci portano a sapere che il nostro cuore non va bene così. I puri di cuore sono quelli che non hanno preso in blocco il cuore, lo prendono, se lo tengono così com'è. No, non è vero che dobbiamo andare dove ci porta il cuore, dobbiamo capire molto bene dove ci vuole portare il cuore e scegliere, perché alcune cose sono giuste e altre cose sono totalmente sballate. E quindi, curiosamente, tutto questo ci porta a essere contenti di essere perseguitati. Il perseguitato è l'escluso. Il perseguitato è colui che viene buttato fuori, etimologicamente questo vuol dire la parola, vuol dire scacciato, messo al margine, perseguitato, no? Allora, che vuol dire? Vuol dire che c'è da essere esclusi da questo mondo per poter arrivare al Regno dei Cieli. È certo, se sta in questo mondo, al centro, non stai nel Regno dei Cieli, c'è poco da fare. Per essere uno che si avvicina alla soglia del Regno dei Cieli deve essere uno che sta lontano dal centro di questo mondo. Che male c'è se gli uomini pensano male di noi perché seguiamo il Signore Gesù Cristo? Ma che sarà mai di straordinario il fatto che deludiamo questo mondo perché ci siamo messi a seguire il Signore Gesù Cristo? Ma per fortuna che c'è opposizione, ma per fortuna che non c'è applauso per chi si mette seriamente a seguire il Signore Gesù Cristo. Dobbiamo guardarci bene dal successo. Dirà più avanti il testo, quando tutti parlano bene di te, così facevano con i falsi profeti, i vostri padri. Per essere veri profeti bisogna essere marginali in questo mondo. È una vita interessante questa, è una gran bella vita, una vita favolosa, particolare, unica, la vita dei cristiani. Non è una vita banale, prevedibile, è novità completa, è un viaggio nelle scoperte che Dio ci ha preparato.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.